Grazie musicisti, cantanti, Dio vi benedica. Se avete la vostra Bibbia, continuiamo la lettura in Giovanni capitolo 21 e continueremo dal verso 15 fino al verso 19. Quanti di voi seguite il calendario? Questa è una settimana un po' particolare, tradizionalmente parlando, vero? Vediamo, che succede questo mese? Valentino, tu sei di Terni, no? No. Non parlo su San Valentino, ma prendo spunto di Valentino. Non so se era un santo, quello lo sa il Signore. Però oggi la parola amore comincia a essere veramente, sebbene abbiamo tanti bei insegnamenti che distinguono un amore dall'altro, magari per amore di quanti non si ricordano, magari ripeterò qualcosa. Ma oggi vorrei parlarvi sul vero amore. Perché è vero? Se è amore, è vero, giusto? Il punto è che mi rendo consapevole che tante volte questa parola amore continua a essere mal compresa. Ad esempio, si scambia amore per infatuazione, oppure per appetito, desiderio, attraenza, eccetera, eccetera. Altri sono i tipi di amore che dicono, beh, io delle cose te le dico proprio davanti, no, non sono ipocrita, o come si suol dire, lo dico in faccia. Ma mi domando, è quello il vero amore? Parlate con amore, dice Gesù, e parlate anche la verità con amore. Ma finiamo di riguardare un po' a questo testo della parola di Dio, dove Gesù chiama Pietro e lo interpella sull'amore, e se lui ama Gesù dopo i 3 anni e più che avevano trascorso, dopo l'esperienza dell'arresto, della morte, della risurrezione, che adesso loro capiscono che è Gesù, e in qualche maniera adesso che Gesù sa anche che i suoi discepoli, dopo aver fatto colazione, Gesù vuole sapere da Pietro: ma aspetta, Gesù, ma tu non lo sai se Pietro ti ama o no? Per ben 3 volte hai mai tu detto o chiesto ad una persona: mi ami tu? Mi vuoi bene? Avete mai detto? Usualmente diciamo: io ti voglio bene o ti amo. Ma sembra un po' quasi presuntuoso dire: ma tu mi ami? Sauro, mi vuoi bene tu? E non vorrei metterlo mai in imbarazzo, figuriamoci. Perché Gesù vuol metterci forse in imbarazzo? Ma non credo. Io credo che ci sono delle buone ragioni perché lui ci fa comprendere il perché Gesù chiese a Pietro per ben 3 volte se lo amava. Ecco perché nasce in me il desiderio di parlare sul vero amore. Questa triplice domanda di Pietro ci fa comprendere non solo cosa Gesù desiderava trasferire a Pietro, come Gesù desiderava che Pietro amasse Gesù, e come noi possiamo prenderne spunto e fare le nostre applicazioni se vogliamo amare Gesù. Ci alziamo in piedi di nuovo? Se non potete, rimanete pure seduti, ma seguite la lettura. 21 di Giovanni, verso 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? Ed egli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani ad un altro, ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio, e dopo aver parlato così gli disse: seguimi. Dio benedica la sua parola. Accomodatevi. Sì, diciamo che il mondo occidentale si prepara. Questo non è una cultura orientale né medio orientale. Perché? Dirò qualcosa a riguardo. È interessante capire come certi governi si stanno un po' ribellando. Ad esempio, una particolare nazione si stabilisce che non ci può essere più l'idea di mandare cartoline o fare dei regali con qualcosa di rosso in Burundi, in Burma. Addirittura il governo è entrato e dice: no, non potete fare queste cose, non puoi trasferire questa, viene chiamata addirittura, per noi non credo lo sia, ma viene chiamata una festa cristiana. Immaginate un po', è così che vedono altri di una cultura non cristiana. Ma che cosa è l'amore? Che cosa è la settimana di Valentino? Cosa è questo cartoline, regali, attenzioni, fiori, cioccolatini? Che cosa è veramente quest'amore? Questa settimana che fa scatenare come se è tutta una scoperta, quella dell'amore. A proposito, l'amore deve essere manifestato tutti i giorni. Iniziamo a dire, prima di tutto questo, cos'è che fa scattare tutti questi, queste poesie, questi voti, queste promesse, ti amerò, e oggi lo fanno sì i ragazzi che le ragazze, o gli uomini o le donne, e poi vi sono quelli che cercano proprio di colpire con il loro da fare, quasi disperato per vincere l'affetto di coloro che in qualche maniera finalmente si arrendono a questo innamoramento per via di fiori o per via di regali, di attenzioni. Ma che cosa è l'amore? Intanto iniziamo a capire come la Bibbia ci aiuta in questo. La prima parola che noi scopriamo di amore è agape. Agape è un amore senza condizione. È l'amore più alto, più bello, meraviglioso, che Dio mostra verso di noi. Poi c'è un altro tipo d'amore, eros. È interessante sapere da dove viene, che intanto si riferisce all'attrazione sessuale. Certamente nel contesto del matrimonio questo Dio lo permette, ma non nel contesto fuori del matrimonio, sia per persone singole che per persone già sposate. Ah, sì, sì, bene. E quella parola che tratta il desiderio fisico, l'espressione poi c'è tra membri della famiglia, credo sia storge, se lo pronunzio bene, attrazione, odiamo, storge, tra l'attrazione di membri di famiglia, e poi c'è alla fine filia, che a volte viene anche utilizzato per l'amore fraterno che esiste. Ora, cosa pensate succede durante una settimana di Valentino? Quale amore pensate si sta parlando? Quale? Nessuno. Forse la risposta è giusta. Perché c'è una confusione, un miscuglio di cose. Ora, la persona o il simbolo che usualmente nel contesto viene associato alla settimana di Valentino è quel ragazzino birichino alato che porta una freccia. Si chiama Cupido. Cupido! Cupido! Lo volevo massacrare, non ci sono riuscito. Ma sapete, questo è il nome romano. Questo è il nome romano. Il nome greco di Cupido, o Cupid in inglese, sapete come si chiama? Eros. Collegamento è fatto. Perché tutto questo? Perché si pensa che Eros era il giovane figlio di Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. La fantasia è forte ed è incredibile come noi in qualche maniera siamo presi, o la nostra società, nel vortice di tutte queste cose. Ma che cos'è l'amore? Cos'è il vero amore? Per tanti ormai è, diciamo, un appagamento dei propri desideri, il volere, il desiderare. Oppure è l'idea di dire: io mi voglio sacrificare per una persona senza aspettarmi nulla in ritorno. Vedete, i due opposti. Ormai la nostra società non vive più nell'idea: io mi voglio sacrificare per la patria, per questo, per quello, per quell'altro. E a volte neanche. Avete saputo di quella persona? Era un italiano che è andato a fare una rapina, lo dicevo anche ieri sera, è andato a fare una rapina e poi realizzò: ma qua tante persone mi hanno visto. Prima che lascio, voglio assicurarmi. E con il malloppo in mano dice: tu mi hai visto? Sì. Boom. Forte, eh? E tu mi hai visto? Quell'altro dice: sì, ti ho visto. E gli spara. È una barzelletta, non vi spaventate. E poi ce n'è uno che, non vi dico di dove viene, dai. Dice: tu mi hai visto? Dice: io no, mia moglie. È incredibile. No, questo non è amore. Dice: ma è possibile? Ma il pastore si mette a male. L'amore, no. L'amore è diverso. L'amore non cerca il proprio interesse. Non si nasconde. Non prepara una trappola per gli altri. Tra poco leggeremo anche in Corinti dove è scritto. L'amore è quella cosa che ci permette di essere aperti, ma mai aggressivi da addolorare qualche altro. C'è la storia di una coppia, un altro marito che dice alla moglie: ah, finalmente ci siamo sposati. E il giorno dopo, che inizia la loro luna di miele, ci dice: amore, ti voglio dire qualcosa, voglio essere aperto con te. Dice: sì, cosa? Voglio dirti tutti i difetti che ho notato durante il fidanzamento. Io ho aspettato che fossimo sposati per dirtelo, così non ti affliggevi. E la moglie saggiamente e sdolcinatamente gli dice: sì, vai avanti, non ti preoccupare. Sì, lo so già, sono tutti i difetti che mi hanno trattenuto da scegliermi un marito migliore. Quanti non l'hanno capito? La dico di nuovo. Non è saggio parlare di una lista di difetti nelle altre persone. Amen? Perché? Perché diventiamo così lontani dalla comprensione e dalla sensibilità. Un marito non deve mai elencare le debolezze della propria moglie, neanche, l'ho scoperto anch'io, neanche quando sono soli, perché le parole feriscono. Naturalmente neanche le mogli possono fare così verso i mariti. È vero? Ma lo fanno? No, non vogliamo saperlo. Cosa è l'amore? 1 Corinti 13, verso 4. Leggiamolo. L'amore è benevolo, ti vuol bene. L'amore non invidia. L'amore non si vanta e non si gonfia. Già qua mi basta per dire: Signore, aiutami. Quanti di voi la pensate come me? Signore, aiutaci, andiamo avanti. Non si comporta in modo sconveniente. Le storie che vi ho detto sembra un po' qualcosa di comportamento poco conveniente. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Dice: ma come fa? Eh sì, sono quelli che noi chiamiamo i sassolini nella scarpa. Cos'altro? Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la... che bello! E poi? Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E infine... l'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza verrà abolita, ma l'amore non viene mai meno. Questo è l'amore. L'amore è l'indicazione che Dio ha voluto rivelare a tutti noi. Se noi andiamo in 1 Giovanni 3,16, è interessante che lo scrittore è lo stesso, in uno è l'evangelista e nell'altro è l'epistola. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, lo conosciamo tutti. Andiamo ora in 1 Giovanni 3,16. 1 Giovanni 3,16, molto similmente lo stesso scrittore parla anche di questo amore. 1 Giovanni, capitolo 3, verso 16. Se qualcuno lo vede sullo schermo, dica amen. Sì, da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi. Dove stiamo? Stiamo a chiederci cosa è l'amore. Tu vuoi conoscere l'amore? Noi lo conosciamo perché egli ha dato la sua vita per noi. Se noi non sappiamo che Gesù ha dato la sua vita per noi, noi possiamo essere innamorati, infatuati e così via, ma non conosceremo il vero amore. Anche noi, mi piace Giovanni, anche lui molto pratico, non finisce solo con la rivelazione di questo amore. Non è un apostolo mistico. Ci sono quelli che sono mistici, sono tutti, sono sul pallone, la mongolfiera. Giovanni invece ha le pietre per terra, perché dice: anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Andiamo a leggere anche Efesi 5, 25. Qui parla un po' più tra il rispetto tra marito e moglie. Dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Prima in Giovanni cosa stava scritto? Stava scritto che noi conosciamo l'amore dal fatto che Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo fare. Adesso qua, mariti, amiamo le nostre mogli. Una moglie alla volta, Dici, come anche Cristo ha amato la Chiesa. La riflessione viene sempre dal trono della grazia di Dio e poi ha dato se stesso per lei. Gesù è veramente l'esempio supremo per l'amore. Egli in effetti è il marito di questa moglie bellissima che lui sta preparando. Questa moglie si chiama Chiesa. E la Chiesa è anche un simbolo particolare. Nel matrimonio la Chiesa è la sposa di Cristo. Ora è importante capire questa realtà. Vi dicevo prima che in alcune nazioni, come nel Brunei, il Valentino è stato abolito. Non si possono fare cartoline. Perché? Perché dicono che non possono essere in qualche maniera, diciamo, minacciati da questa cristianità. E la vedono in questa ottica. Perché? Perché quando si parla di amore cristiano, non certo quello di Valentino, sebbene vi sono tante storie e tradizioni, nell'amore c'è proprio il sacrificio. Mentre quello che non esiste in quella cultura, cultura indù o in parte, in alcuni, islamica. Sapete che stanno pensando? Stanno pensando e hanno dichiarato, secondo un documento nel World Net Day del febbraio 13, 2012, che questo tipo di insinuazione erode i valori morali e indebolisce la comunità indù e islamica del nostro paese. Noi quasi quasi ci stiamo allontanando e facciamo bene, perché di Valentino poco ci importa del Signore e del suo amore verso di noi. Ma nella ottica di una cultura diversa inizia a fare un certo disturbo, e in effetti che cosa è? È l'idea che il vero amore significa sacrificio, dare se stesso per la Chiesa. Cosa è il vero amore? Il vero amore è donare, e siccome in queste culture la donna è vista come di seconda classe, lo sapevate o no? Di seconda classe nella società, allora non sembra dare enfasi a questa loro, a questi loro valori, perché in effetti esiste per prendere cura e obbedire i propri mariti. Fratelli, questa è la realtà del mondo in cui noi viviamo, dove noi vogliamo rispettare tutti, ma vogliamo anche rivelare il vero amore che è Cristo Gesù. Se noi guardiamo di nuovo nel nostro testo, al verso 15, dice che quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, mi ami tu? Certamente Simone deve rispondere, Pietro: sì, certo, ti voglio bene. Mi ami tu? Certo, come no, la terza volta tu sai ogni cosa. Sembra essere infastidito, e lo è, dice perfettamente il testo. Ma in realtà, perché Gesù per la terza volta gli dice: Pietro, mi ami tu? È perché Gesù vuole sottolineare che c'è qualcosa che gli sta tanto a cuore. Nel cuore di Gesù c'è la Chiesa. La Chiesa, non parlo dell'edificio, non parlo di organizzazioni o altre cose, parlo di anime preziose. Questo è quello che sta a cuore, nel nome, nel cuore di Cristo Gesù. Egli ha questa discussione con Pietro perché Pietro adesso è più idoneo a poter fare quello che Gesù lo chiama a fare, ma deve ben capire: io ti sto lasciando in consegne, in una certa maniera, l'idea che questa è la mia sposa. Questo è il gregge per cui ho dato la vita. Voglio che tu ne prendi cura. Ne prendi cura. Perché? Perché Gesù desiderava che la Chiesa fosse cibata, protetta e nutrita. Queste sono tre cose fondamentali. Ora, perché Pietro? Pietro è proprio quell'uno che scrive allora dopo come un saggio, una persona che ha iniziato una carriera, che ha fatto tanti sbagli. E tutte le persone che hanno esperienza o successo sono persone che hanno imparato tante volte sbagliando, a volte anche imparando dagli sbagli altrui, ma nonostante questo imparando in ogni senso. Paolo scrive a Timoteo in 1 Timoteo 3 verso 2 e dice, parla degli anziani. Chi sono gli anziani? Quegli uomini di esperienza, uomini maturi. Questo significa, bisogna dunque che il vescovo, il sorvegliante episcopa, sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Questo ci serve per capire come la parola di Dio anche ci insegna a scegliere. E Gesù sta dicendo questo a Pietro proprio perché Pietro capisca che vivere nella Chiesa e curarla bisogna anche essere uomini di esperienza che hanno a cuore la propria famiglia, ma non solo verso la cura della Chiesa, ma automaticamente sta rivelando come i mariti debbono trattare anche le loro mogli. Io mi aspettavo un amen proprio di quello scrosciante. Com'è che noi mariti dobbiamo trattare le nostre mogli? Dando noi stessi, come Gesù ci insegna. Quello è il vero amore. Se noi amiamo Gesù, lo amiamo? Se Gesù ci fa la stessa domanda, Pietro, mi ami, Davide, mi ami tu, Gian Paolo, Francesco, mi ami tu? E noi diciamo di sì, vuol dire in qualche maniera che noi abbiamo bisogno di prendere cura di questa sua sposa, di questa cosa preziosa che gli sta a cuore, nel cuore di Cristo, proprio come lui farebbe. Ed è qui che inizia la nostra responsabilità come mariti e come membri di Chiesa, per tutti, indistintamente. Come lo possiamo fare? Come noi possiamo prendere cura della Chiesa? Beh, ci pensa il pastore, giusto? Ci pensa il consiglio di Chiesa, ci pensa il Signore. Uno. La prima cosa che possiamo fare è spendere tempo con la nostra moglie. E noi dobbiamo spendere tempo con la moglie di Gesù. In che senso? Con la Chiesa. Non solo andare a ascoltarci la messa. No, no, no. Spendere tempo. Una storia. Un marito viene a casa e viene a casa tardi. Doveva arrivare prima, non si presenta. Poi arriva molto, ma molto tardi. E dovete capire, i bambini erano arrabbiati, nervosi. La madre non ce la faceva più. Inizia una bella discussione. E tu, è colpa tua, ma tu sei a casa? E no, ma tu non sei mai a casa. Perché? Come mai? Di qua e di là. Dopo 2 ore di alta discussione, il marito dice, guarda, ricominciamo da capo. Risettiamoci a 2 ore fa. Io vado fuori. Bus, entro casa e ricomincia. Dimentichiamoci. La moglie dice, va bene. Il marito va fuori casa. Chiude la porta. Dopo un minuto suona, entra in casa e gli dice, ciao amore, come stai? Sono a casa. E la moglie risponde, era ora, è da 2 ore che ti aspettiamo. E da lì iniziano altre 2 ore di discussione. Che cosa è? Chi ha torto e chi ha ragione? Non è quello. La moglie si vede lasciata sola. E a volte dice, ma io vado a lavorare. Perché la moglie non lavora a casa? Avete mai sentito voi sorelle? Ah, tu non lavori, eh? Ho capito. Non è solo uno a lavorare, è la coppia che lavora. I ruoli possono essere diversi. Cosa era successo? L'assenza del marito costante aveva indebolito l'atteggiamento della moglie nella loro relazione e così anche nella Chiesa. Permettetemi di dire che, gloria a Dio per quanti sono coinvolti, servono con la loro presenza e con il loro coinvolgimento, ma quando noi ci assentiamo, cosa che successe anche al tempo dello scrittore agli ebrei, non assentate, non abbandonate la vostra comune adunanza. Dici, no, ma ancora sono membro. Non è quello. Noi dobbiamo vivere la vita della famiglia. Perché Paolo dice che gli anziani devono essere mariti? E ci dà tutta questa, diciamo, lettura di cose che hanno a che fare col padre. Perché? Perché la Chiesa non è un'azienda. La Chiesa è una famiglia, è un gregge. Non c'è una... Questa è la polizza, questo è il manuale. Quello sì, succede in un'azienda, in una scuola, in un ospedale, in altri posti, ma in una famiglia c'è una sola regola, l'amore. L'amore. Avete mai voi conosciuto una famiglia forte senza l'amore? Avete mai conosciuto una famiglia solida senza l'amore? No, non esiste, è impossibile. Ecco perché è importante spendere tempo. Qualcosa che anch'io ho dovuto imparare. A volte si prende per scontato che tutte queste cose sono parte della nostra vita, ma in effetti se no, ma sì, mi capisce, ma lui mi capisce, ma lui lo sa, io sono stanco, io di qua e di là. Tutto questo è importante, ma dobbiamo includere nella nostra vita giornaliera il tempo per spendere con la nostra moglie, con il nostro marito, con i nostri figli. Dice, ma questo è proprio importante? Sì, è molto importante. Noi dobbiamo valorizzare la presenza insieme. Questo essere insieme non è qualcosa che ci inventiamo. I problemi in una famiglia spaccata iniziano dal tempo speso distante l'uno dall'altro. Attenzione pure a come utilizziamo il computer, il cellulare, la televisione o qualsiasi altra cosa che dici sì sì io sono qui ma non sono qui. Allo? A volte bisogna chiudere e dare attenzione e sederci e dire come stai? Ah, che bel paio di jeans che c'hai. Ti fa capire che c'è un'osservazione, un'attenzione. Ve lo dico perché a volte possono essere banali questi esempi, ma se non si dà attenzione a queste cose così elementari, noi possiamo rischiare che dopo tanti anni, ma facevo così quando ci siamo visti, quando eravamo innamorati, perché non lo sei più? Quello è il problema. Bisogna rimanere innamorati, infuocati. La Bibbia dice che dopo, quando, e questo è per la rissa, quando la legna non c'è, il fuoco, è così anche quando l'amore non c'è, l'alimento che li intensifica, anche l'amore si... Vabbè, siamo qua ormai, tanti anni che siamo sposati, ci vuole fuoco. Ci vuole fuoco. No, non siete convinti stamattina? Guardate che dici, ma che fuoco? Accendiamo, io c'ho il caminetto, ho comprato una stufa nuova, una l'ho messa qua e l'altra di là. Ci vuole lo zelo. Leggetevi il Cantico dei Cantici, prendetelo con l'amore della scrittura e applichiamolo alla nostra vita. Il tempo deve essere ben gestito. Quanti di voi dite veramente amen? Secondo, se noi guardiamo in Matteo 18:20, dice che dove due o tre sono insieme nel mio nome, io sono lì. C'è anche questo nella vita spirituale dei credenti. Se due o tre, anche se due, marito e moglie, sono insieme, Gesù è in mezzo a loro, dice: ma che c'entra la moglie e il marito non mettere il dito? Non c'è nella Bibbia. Gesù deve mettere il dito tra moglie e marito, altrimenti siamo inguaiati, altrimenti la nostra unione non esiste, è solo immaginaria. Addirittura Giacomo dice: poi arriva il tempo quando marito e moglie si mettono in cuore di pregare. Io prego: Signore, cambia mia moglie, no, cambia mio marito. Ha visto che mi hai fatto, Signore, abbi pietà di me. Ma mio marito non mi guarda, non mi dà niente. Le vostre preghiere non sono esaudite. La spiritualità non è solo in chiesa, è nella relazione tra marito e moglie. È importante, è importante spendere tempo. Secondo, la parola di Dio ci aiuta a capire che dobbiamo utilizzare la nostra bocca, la nostra lingua, per benedire. Le nostre parole sono importanti, devono essere parole di amore e di conforto. Ricordo la storia di due ragazzini che tutto un tratto gli si fu detto: andate su in soffitta e cercate di ripulire, che buttavano sempre i giocattoli. E vanno, e curiosi, finalmente vedono una vecchia valigia. Che c'è lì? Che c'è lì? La aprono e vedono dei pacchetti di lettere tutti arrotolati, e guardano e capiscono che sono le lettere di amore di mamma e papà. Si mettono a ridere, poi realizzano: ma questi nomi, amore, tesoro e così via, non li usano più, come mai? Sono finiti quei tempi. Perché? Perché se non utilizziamo le giuste parole di amore sincero, inizieranno a uscire fuori parole che offendono. La nostra lingua, dice Giacomo, è capace di appiccare fuoco. Vero? Avete esperienza qualcuno? Sì? Chissà perché. Efesi 4:29. Non vi esca nessuna cattiva parola dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia. Ma questo dove? In chiesa o a casa? Tutte e due. È importante. Poi c'è un'altra cosa che il saggio Salomone ha detto: che noi con la lingua abbiamo due poteri, o in una direzione o nell'altra. Proverbi capitolo 18 verso 21 dice che morte 21. Proverbi 18:21 dice, anche questo è un bellissimo mio amatissimo proverbio, che chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione, ma questo è il verso: morte e vita sono in potere della lingua, cioè noi possiamo trasferire vita, incoraggiare, sollevare, oppure possiamo comunicare morte, tristezza. Morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Cosa amiamo? Amiamo la vita o la morte? Se tu hai qualcosa da dire, dilla. Marito, moglie, ma spero che tutti noi abbiamo delle belle parole. Ora non ce li inventiamo le parole, non diventiamo ipocriti. Quando c'è qualcosa che ci pesa, abbiamo la scelta: o ci stiamo zitto, come dice Paolo, se avete qualcosa che edifica, ditela, se no, zip. Ma se ho qualcosa da dire, che faccio? Me la tengo sempre qua? Cosa facciamo? Quando siamo quasi costretti, la Bibbia dice che noi dobbiamo chiamare quella persona. Adesso si allarga dal marito alla moglie, figli, chiesa, società, e parlare con lui. Vi piace quando qualcuno parla di voi? E voi siete gli ultimi a saperlo. Quanti di voi gioite? Oh, alleluia. Eh? Non credo sia quello che la parola di Dio ci insegna. E così anche noi. Parliamo della sposa di Cristo, della Chiesa. Parliamo delle parole che noi diciamo della Chiesa. Tante volte il mormorio, il pettegolezzo, le frustrazioni, un lamentarsi qua e là, non ce ne accorgiamo, ma cosa stiamo dicendo? Stiamo portando vita alla famiglia, alla moglie, al marito, ai figli o alla comunità o no? Cos'è l'amore? Questo è l'amore, che noi edifichiamo la famiglia che è parte di noi. Perché se noi non l'edifichiamo, non abbiamo capito una cosa. Quale? Di chi è la Chiesa? A chi appartiene questa Chiesa? Ah, veramente? Se veramente appartiene a Gesù, allora ci ricorderemo che Gesù ci tiene tanto alla sua Chiesa. Saremo disposti a essere presenti, a utilizzare anche le nostre parole riguardo alla Chiesa, riguardo ai nostri fratelli, riguardo alle nostre sorelle. La Chiesa è la sposa di Cristo Gesù e le parole che noi utilizziamo per la Chiesa, per un fratello, per una sorella, per una persona, devono essere parole che edificano. E se possiamo, comunichiamo, certamente possiamo, direttamente a quella persona. E Dio non ci chiama ad essere ipocriti, non ci chiama a dire le cose in faccia, perché bisogna procacciare anche la verità con amore. No, non ci credo, io sono così, io glielo dico in faccia. Quello non è amore. Mi vuoi dire tu una persona che te li vuole sbattere in faccia quelle parole che c'hai, i sassolini e tutto, quello è amore? No. Dio ci deve dare grazia di capire che la sposa di Cristo è degna di essere amata come Gesù stesso l'ha amata. Perché se non è così, non è salubre. Nel corpo di Cristo, che dichiara di essere seguaci di Cristo, questo non può esistere. Io vorrei fare una cosa stamattina. Quanti di voi avete fatto il militare o il giuramento del militare? Abbiamo promesso in qualche maniera onore alla patria, ma io vorrei fare più che un giuramento, un patto. Signore, non voglio parlare male della tua sposa, non voglio parlare male di mio marito, di mia moglie, non voglio parlare male dei miei figli. Non voglio parlare male anche di coloro che mi hanno dato del male. Questo è dell'amore. Gesù gliel'ha detto: Pietro, mi fermo qui stamattina. Pietro, mi ami tu? Pasci, cura, prendi cura. Amore è sacrificio. L'amore è veramente quello che a volte noi ancora abbiamo bisogno di capire per crescere. Inchiniamo il nostro capo. Non vorrei che nessuno si muova in questo momento, vi prometto che in alcuni minuti concluderemo, ma è importante realizzare cos'è che dobbiamo fare in questo tempo di riflessione. Quanti di noi veramente conoscono cos'è il vero amore? Puoi chiedere a te stesso: hai mai sperimentato vero amore? Se tu sei venuto alla conoscenza di Cristo Gesù, da questo tu conosci il vero amore, dice la parola, perché il sangue di Cristo Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Coloro che conoscono Cristo Gesù come proprio personale Salvatore conoscono il significato senza condizione di questo vero amore. Parliamo con la nostra bocca, utilizziamo la nostra lingua, cerchiamo di amarci gli uni e gli altri. Vorrei dire questo questa mattina, qualcosa di veramente non usuale. Possiamo mettere un po' di azione alle nostre parole o alla nostra fede, a quello che noi crediamo? Se tu non conosci Gesù, non ti preoccupare. Prima di tutto hai bisogno di conoscere Cristo Gesù e ti darò l'opportunità di ricevere Cristo nel tuo cuore. Tu puoi sperimentare il suo amore in questo momento nella tua vita. Solo credendo che Cristo Gesù è morto sulla croce per te, prendendo il tuo posto, egli è morto per i tuoi peccati, risuscitò e diede vittoria alla tua vita per la fede nella sua morte, e nella tua confessione tu ricevi salvezza secondo Romani capitolo 10. Ma quanti di noi stamattina, avendo realizzato questa verità fondamentale, vogliono rispondere a Gesù? È Gesù che ti sta dicendo a te, membro di chiesa, mi ami? Iniziamo a fare questa storia nostra. Forse Gesù in una maniera diversa. Mi ami? Forse nessuno mai, anche pubblicamente o in privato, ti dice per 3 volte, mi vuoi bene? Mi ami? Ti senti imbarazzato? Vuoi sfuggire da questa situazione? Anche Pietro cercava di sfuggire, si arrese dicendo, tu sai ogni cosa, Signore, ma Gesù ti vuole dire con questo mi ami. Desidero che tu prendi responsabilità verso questa mia sposa. Vorrei che in questo momento anche i mariti prendano questa responsabilità. Senti Gesù che dice non solo mi ami, ma ami tu tua moglie. Ami. Amare. Mogli. Senti Gesù che ti dice ami tu tuo marito. Non lo sopporti. Lo ami. Lo ami. Cos'è il vero amore? Lascia stare a Cupido, lascia stare tutte le altre cose, lascia stare pure a Valentino, lascia stare Terni, lascia stare ogni cosa, lascia stare i cioccolati, ma magari quelli no. Ma vi dico seriamente, amore e sacrificio. Da questo abbiamo conosciuto l'amore del Padre, che egli ha dato Cristo Gesù. Se non è sacrificio, non è amore, questo sto dicendo. Se non c'è prontezza al sacrificio, non è vero amore. L'amore è benigno, l'amore non cerca il proprio interesse. L'amore soffre. Soffri tu per tuo marito, per tua moglie? Soffri? Soffri tu per la Chiesa? Vorrei che tutti noi prendiamo l'atteggiamento di responsabili, come se Gesù dice a noi, se noi siamo disposti ad amare la Chiesa e amare anche coloro che Dio ci ha dato come compagno, compagna, famiglia, amici. Se tu vuoi rispondere al Signore, ti alzi in piedi, se tu rispondi positivamente, ma non parlo di un sentimento volante, di un impulso. Vedete che sono molto calmo e credo di essere anche molto serio. A parte qualche battuta che ci aiuta forse a seguire di più, ma la realtà di un vero amore è nel sacrificio. sei tu pronto a sacrificarti? Se questo è il caso, alzati in piedi e adora il Signore.